eccoci qua, ragazzi.
Buonasera,
buonasera, bentrovati, benvenuti. Dopo quanti mesi?
Non lo so. Io penso l'ultima volta era il 20 ottobre.
Tu pensa.
E dal 20 ottobre ci ritroviamo.
Quindi bentrovati, non so, ma benvenuti. Ben arrivati.
Ringraziamo il Signore, sì, che almeno siamo riusciti a rientrare.
Assolutamente. Tanto benvenuti a tutti quanti a cui ci ascolta. Dicevo con Silvestre una settimana fa, è strano ritornare, no? Perché sembra un qualcosa che avevamo perso, no abitudine, ma sembra una cosa non più poter fare, una cosa lontana anni luce, no? E fa un effetto strano, ti dico la verità.
Mi sento bello, come un bambino la prima volta che è andato al parco di divertimento, così la libertà è la cosa più bella che ci sia, non c'è niente da fare.
La libertà, appunto, poi di essenzialità e poi passioni, no, è una penso delle libertà più belle. Quindi bentrovati, ragazzi, questa prima puntata numero 21 di quelli di lunedì su radiofonia.com, scritto con PH con data www.radiofonia.com fino a 22, da Nicola e da
Romeo.
E per questa prima puntata ci sono andato a trovare un ospite, già c'è stato tempo fa, prima che arrivasse quella parola, quel mai chiamato Covid, che ancora c'è, ma sembra che, insomma, lo stiamo fronteggiando bene adesso, diciamo, tocchiamo ferro e speriamo, insomma, che queste parole portino fortuna. E tanto a trovarci per parlare del mondo, non del mondo, per parlare della IICA qua a Perugia, e non solo, Paolo Gammazzi. Ciao Paolo, bentrovato, bentornato e benvenuto.
Grazie
di essere con noi, Paolo, buonasera.
Buonasera, io sono veramente onorato di aprire questa riapertura.
Assolutamente, primo ospite è riapertura.
Presenza. E non è un caso che io ci sia, perché naturalmente abbiamo lavorato in segreto per forza di cose, anche durante la pandemia, anche durante il lockdown abbiamo questo chiodo in testa, questo chiodo fisso, questa passione che non si spegne, che arde anche sotto la cenere.
Come si chiama questa passione?
È la passione per l'opera,
okay.
Ecco, diciamolo pure. E quindi, ma ecco, vorrei ricordare che fra l'altro già l'anno scorso noi, dopo una trionfale riapertura del Morlacchi,
che poi è venuto qua anche a presentare
con una splendida tosca,
assolutamente,
abbiamo anche presentato
qui da noi
una tosca per la quale le prenotazioni erano finite 20 giorni prima e che ha avuto una coda di centinaia di richieste di una replica. Abbiamo dovuto interrompere, come voi sapete, perché a metà febbraio si è cominciato a capire di che cosa si trattava.
La gravità
di quello che stava avvenendo, abbiamo dovuto fermare tutto. Poi, come sapete, siamo andati incontro a questa breve illusione che in primavera fosse tutto finito, no? E quindi noi siamo riusciti a fare una replica di quella tosca all'aperto, all'Arena del Frontone, anche questa molto seguita, l'abbiamo portata anche in altre piazze, in altre città. E poi, ecco, la disillusione tragica, abbiamo visto purtroppo il numero dei morti, che è veramente spaventoso,
sì,
no?
più della prima guerra, una cosa
che mi ci fa interrogare su come certe persone possono negarla, questa evidenza.
Il proverbio mi verrebbe in mente, però la mamma dei socchi, per non ripetere sempre in città, si dice, no?
Va bene,
proverbio.
Insomma, comunque, anche durante questo tempo, diciamo, della prigionia, ecco, in qualche modo si potrebbe dire, abbiamo pensato, abbiamo continuato a pensare, immaginare come si poteva fare qualcosa. Voi sapete che in tanti teatri hanno cercato di produrre delle cose in streaming oppure con altre versioni, no? In tutte le soluzioni possibili, certi cori sono messi a cantare da casa, ognuno cantava per conto proprio, poi mettevano insieme i vari pezzi. Cioè, noi abbiamo evitato, perché purtroppo l'opera ha delle caratteristiche particolari che non possono essere sostituite neanche dall'elettronica,
eh no.
E lo spettacolo dal vivo
è tutta un'altra cosa,
è lo spettacolo con la partecipazione
del pubblico,
piena del pubblico, una partecipazione emotiva, una partecipazione libera, che nell'antichità classica era il teatro questo, perché anche nel teatro classico dell'antichità, forse non tutti lo sanno, ma c'era la musica, erano cantate le parti, certo. C'era il coro che cantava, c'erano anche le parti dei solisti, e allora era la quintessenza della democrazia nella polis. Io credo che anche oggi ritornare alla vita del teatro in piena libertà significa ritornare alla democrazia e al concetto di società libera e aperta.
Ma poi prima di andare di continuare musicali nel mese sbaglio, questo Covid, diciamo, come parlo, ha anche fatto vedere che dietro a tante passioni il teatro, no?
Certo.
Il teatro, la musica, ma parlando di teatro, c'è un mondo fatto di persone, come dicevo Paolo, che ci mettono impegno, passione, cuore. E quindi forse ha fatto ritornare fuori anche, no? E scoprire, sì, le passioni forse si davano per scontate. Il teatro, penso, rientri in questo discorso che faccio.
Ha fatto scoprire a tutti quanto è bella la vita, prima di tutto.
Ah, quello è assolutamente, assolutamente.
Cioè,
assolutamente.
Anche quel poco o quella che pensavamo brutta vita.
Però quanto è bello anche vedere uno spettacolo dal vivo con il pubblico, no?
Lo spettacolo è il massimo, perché è il momento della libertà, appunto, e della bellezza. E quindi credo che nessuno possa pretendere più di questo.
Da quanti anni coltivi sta passione?
Dunque, per la musica, da ragazzo, adolescente, eccetera. Per la lirica, in particolare, no, poi ho cantato in tanti cori, tutti i generi musicali, musica sacra, musica folcloristica. Ma con la lirica l'approdo è avvenuto nel 1987 con una Lucia
precisa.
Di Lammo Mermur, 21 settembre 1987.
Che memoria, ragazzi.
Una Lucia di Lammo, no, perché l'ho dovuto ripescare.
Ah, okay.
col Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto facemmo una bellissima delle bellissime recite in giro per l'Umbria, che insomma. E da allora ho capito che quello era il punto di arrivo per me, ma modestamente credo che sia un po' un approdo finale per molti, ecco, fra i vari generi musicali, fermo restando che tutti sono rispettabili, io ascolto anche altre cose come tutti, insomma, non è una questione di
età, sì, sì,
maggiore o minore, per carità, però è una questione di complessità, perché nell'opera c'è tutto, c'è il teatro, c'è la musica strumentale, c'è la musica orchestrale, quella solistica, c'è il balletto, c'è il mimo, c'è il canto, c'è il coro, c'è tutto, la pittura, la sceneggiatura, l'architettura, c'è tutto, ci sono tutte le arti prodotte dall'umanità, si possono ritrovare sul palcoscenico dell'opera, e quindi capite che apprezzare tutto questo significa avere un occhio e un palato ormai educato, raffinato, che è capace di vedere tutte queste cose, perché a prima vista non riusciamo a leggere tutto, no? Ecco, se qualcuno ci aiuta, ci dà gli strumenti di analisi per capire, noi siamo in grado di apprezzare. E un altro aspetto di questa complessità è che un'opera ti può anche non piacere, può anche andare male da un certo punto di vista, un cantante può steccare, come la gente pensa, no? L'orchestra può suonare male, però sono tanti gli elementi che compongono, okay, questo prodotto, che alla fine ti arriva sempre qualcosa di buono e tu l'apprezzi sempre.
Va bene.
Andiamo con.
Diciamo che stasera sono tanti gli omaggi che dobbiamo fare.
Da chi iniziamo?
Io direi innanzitutto dal maestro che ci ha lasciato la scorsa settimana, Franco Battiato.
Un maestro. Poi cioè sapeva fare tutto,
si è occupato anche di lirica, tra l'altro.
Esattamente, è tornato alla lirica, mi pare, no? Come approdo finale, insomma. Quindi era un uomo di teatro.
È un pittore anche.
È un pittore, beh, ma non a caso, è quello che ho detto io, mi pare.
Sì, sì.
Cioè, questa complessità dell'opera c'era in un individuo. lui aveva tutta questa, questi fermenti creativi che poi si ritrovano nel teatro dell'opera, e quindi è naturale che fosse.
Allora ci ascoltiamo una delle canzoni forse più belle che siano state messe, secondo alcuni la canzone per eccellenza, La cura di...
Il coro del grandissimo maestro,
del grande
Franco
maestro
Battiato.
Franco Battiato.
Ed eccoci qua, ragazzi. Bella questa canzone, sono tante canzoni belle di Franco Battiato, e questa è veramente una delle più belle. Però non solo Franco Battiato, perché oggi compie, è vivo, gli anni. Bob Dylan compie grande 80 anni, 60 dei quali trascorsi in un parco scenico, 77 album pubblicati, più di 120 milioni di copie vendute, un premio Pulitzer e primo caso unico per un artista musicale in Nobel per letteratura, che poi non andò a ritirare, mandò qualcun altro.
Si degnò neanche di andarlo a ritirare, ci mandò una certa Patti Smith appunto a ritirarlo.
Lui iniziò, adesso non è già una storia, ma non aveva neanche 20 anni quando ha iniziato il suo successo, la sua vita, attività musicale, insomma, quindi a cui è un patrimonio da circa 350 milioni di dollari. Che c'è così. Una cosa proprio due euro così.
Ma torniamo alla lirica. Torniamo dal nostro Paolo. Si parlava mentre ascoltavamo questa bellissima canzone, e io, diciamo, da ignorante in materia, ho provato a chiedere a Paolo: spiegaci in 10 minuti che cos'è l'opera, che cos'è la lirica. Avvicina me, Nicole, sì, e tanti altri giovani curiosi a questo mondo, sì, così affascinante.
Che spesso uno vede in televisione e si domanda che cos'è l'opera, no? E quindi anche io mi aggiungo a questa lista di profani che sanno poco in materia.
Me lo state chiedendo?
Assolutamente sì.
Non voglio essere pedante, insomma,
non
voglio essere neanche prolisso.
Una via di mezzo, dai.
No, una cosa molto semplice. L'opera è teatro, teatro musicale. Teatro musicale in cui i personaggi cantano invece di parlare. E perché cantano? Ma prima di tutto perché nel teatro, storicamente, fin dall'antichità, i personaggi cantavano anche. C'erano delle parti recitate, delle parti cantate da solisti, c'era il coro, eccetera, eccetera. Non solo, ma perché il canto conferisce alla parola una magia che la parola da sola non possiede. La parola può avere un valore fonetico, no?
Sì.
Oppure può avere ed ha un valore semantico, porta un significato dietro. Ma se abbiniamo a questi due elementi, per dire proprio l'essenziale, la musica, una musica come quella di Verdi o come quella di Puccini, che sottolineano i piccoli passaggi e che aggiungono l'emozione che c'è in quel passaggio musicale, anche le parole più banali, più stupide o più retrive o più antiquate si nobilitano e acquistano significato. Ecco qua il punto. E allora certamente bisogna conoscerle queste parole, bisogna conoscerle prima. Oggi in tutti i teatri quasi si vedono i sottotitoli cosiddetti, sì, no? O sopratitoli scorrere in contemporanea nei teatri, e per cui in simultanea noi capiamo che cosa stanno dicendo. Ma nel passato come facevano? Semplicemente le conoscevano a memoria.
C'è più studio,
le parole,
diciamo.
Le conoscevano a memoria. E c'era un genere letterario che oggi è un po' in disuso, che era il famoso libretto d'opera. Il libretto d'opera che quasi tutte le famiglie possedevano, e lì leggevano il testo. Quindi prima di tutto la conoscenza del testo e poi sentirlo interpretare, quando non c'erano ancora i registratori, significava addirittura impararseli a memoria.
E oggi è qualcosa
i nostri antenati, ma fino ai nostri nonni, sapevano a memoria tante parti dell'opera. Comunque, ecco cos'è l'opera. Perché la parola cantata acquista una magia e una capacità di penetrazione dal punto di vista del significato e dal punto di vista della emozione che la semplice parola non può dare. Ecco.
Poi c'era un'altra cosa che volevo chiederti. Parlavamo prima pure di quando i giovani si avvicinano al mondo dell'opera. Innanzitutto, se sono tanti o sono pochi, e quale è il consiglio, l'opera, la prima opera che tu mi consigli per avvicinarmi a questo fantastico mondo?
Diciamo che dopo l'avvento del cinema, dopo l'avvento del cinema l'opera lirica è diventata qualcosa diciamo di riservato alle persone più interessate, perché tutti sono fuggiti verso lo spettacolo più facile, più popolare, no? È chiaro questo. E dunque è diventata un genere un po' riservato alle persone di una certa cultura e di una certa età. E dunque questo ha significato anche il pregiudizio che il pubblico dell'opera dovesse essere soltanto questo, e che quindi fosse un genere, ecco l'ultima conseguenza, fosse un genere destinato soltanto agli anziani, no? O al passato, un genere del passato, superato, eccetera. Questa cosa, per fortuna, negli ultimi tempi si sta modificando, si sta rivelando una sciocchezza, perché i giovani sono sensibili al teatro, inteso nel modo in cui vi ho detto, ho cercato di spiegare prima, almeno quanto gli adulti, anzi, hanno questo animo vergine, pieno di capacità, di emozioni, no? Una fantasia esaltata, pronta a scattare, a immaginare le situazioni, quindi sono ancora più pronti degli altri. Si tratta soltanto di porgere loro nel modo giusto queste cose, non necessariamente a piccole dosi, perché non sopportano anche una full immersion. Nel passato si facevano anche dei concorsi per le scuole, nelle quali i bambini addirittura delle scuole elementari si appassionavano in maniera smisurata,
dei ragazzi più grandi,
addirittura più dei ragazzi più grandi, erano più critici, più ironici, no? Tendevano a sottovalutare un po', magari erano attratti anche da altri generi. Se mi chiedete un'opera, mi viene in mente questa, perché io mi ricordo Cavalleria Rusticana, è una cosa che immediatamente, col suo carattere sanguigno, appassiona i bambini, no? È chiaro. Però nel mondo dell'opera, che è vastissimo, noi rappresentiamo soltanto poche opere in realtà, no? Nel mondo, pochissime, ma sono state prodotte decine, centinaia di migliaia di opere, capito? Allora, in questo panorama c'è di tutto, e ovviamente c'è di tutto, come oggi nel mondo della cinematografia trovate film di tutti i generi, nel mondo delle canzoni e così via.
Forse le canzoni anche dopo troviamo qualche volta, forse,
non so se ho risposto alla vostra curiosità.
Assolutamente. Andiamo con un altro pezzo.
Ti butto a lui che fa 80 anni, dai.
Quindi continuiamo
con
Dylan. Anche in questo caso una canzone caso, tanto sono tutte fantastiche.
Un altro cantante abbastanza. Vai, poi Erico, anche io diciamo variegato abbastanza, dai.
Sentiamo? Ascoltiamo Hurricane.
A dopo, vai. Eccoci qua, dove ho sentito Bob Dylan con
Hurricane.
Gran bella questa canzone. È bello sentire, no? Canzoni di questi artisti che hanno fatto, no? Hanno fatto un po' la storia della musica in generale. Detto 80 anni, insomma, 117 ho detto album, quanti sì, mi piace 117 album, quindi insomma non sono pochi. Ritorniamo però con Paolo. Presentiamo un po' un attimo Rocky, questa è opera, però andiamo nel programma, no? Di questa di quest'estate, il mese sbaglio 2021, programma di AICA qua a Perugia. Come introduciamo questo programma e come lo presentiamo?
Lo presentiamo con agganciandoci a quello che abbiamo già fatto, cioè non è la prima volta che facciamo l'opera d'estate. Abbiamo cominciato 4 anni fa Butterfly, okay. Poi l'anno successivo abbiamo fatto 2 grandi opere di Verdi, La Traviata e Rigoletto, insomma stiamo parlando dei vertici
assoluti.
L'anno scorso Tosca, e il Covid ci ha fermato, altrimenti saremmo piombati direttamente di nuovo sulla Bohème e Nabucco per andarci leggeri, e lo faremo l'anno prossimo.
Infatti.
Però proprio quest'anno non siamo con le mani in mano, abbiamo un programma bellissimo secondo me, uno in particolare interessante, un gran gala,
ok,
gran gala con una grande orchestra di più di 50 elementi, l'Orchestra Sinfonica di Miskolc, che è la seconda città ungherese, un grande direttore, grandi interpreti internazionali, il coro ovviamente. E questo gran gala sarà dedicato a un grandissimo soprano perugino, Antonietta Stella, che per nostra fortuna è ancora vivente, 92 anni, vive a Roma. Lei ha vissuta ed ha furreggiato al tempo della Callas e della Tebaldi. Purtroppo ce la ricordiamo un po' di meno, ma non era da meno.
Io non sapevo che ci fosse.
Antonietta Stella era nata nel quartiere di Monteluce a Perugia, in via Gubina. Io me la ricordo benissimo.
E se non è Perugia, nata a Perugia.
Ed è stata una cantante straordinariamente importante, apprezzata in tutto il mondo, ha formato generazioni di cantanti. Però purtroppo, ecco, la sua fama è rimasta, ha avuto poco riconoscimento in patria. Nemo profeta in patria, lo sappiamo, no? Questo motto che significa, sì, nessuno, sì. In Italia vale in particolare, sì, no? Ecco,
soprattutto in Italia,
anche a livello di città.
Assolutamente.
E adesso noi abbiamo suggerito insieme agli amici della lirica, all'amministrazione comunale, di dare finalmente un riconoscimento a questa persona. Un riconoscimento che verrà dato, è stato votato in consiglio comunale,
okay,
questa nostra richiesta è stata approvata all'unanimità, quindi le verrà conferita un'onorificenza alta, credo il fiorino d'oro, una cosa, come si chiama, non mi ricordo, insomma la più alta onorificenza, okay, perugina, pubblicamente dalle autorità comunali.
Se sarà presente,
certo, speriamo che sia presente, stiamo cercando di convincerla a venire, ma certo
c'ha 90, sempre 92 anni,
voi capite,
non è più...
E ha anche un po' di risentimento nei confronti di questa città che l'ha ignorata per tanto tempo, devo dire, però speriamo di superare questo atteggiamento. E il galà sarà dedicato a lei, sarà un momento anche di trionfo, di festa, di riconoscimento per lei. E questo sarà il primo spettacolo, che sarà il 26 di giugno,
okay,
il 20, all'Arena del Frontone, come sempre, a Perugia, che è un ottimo teatro naturale, studiato dagli Arcadi alla fine del Settecento proprio per queste cose. E il giorno dopo, cioè il 27, faremo Il Barbiere di Siviglia, cioè quindi torniamo in scena con qualcosa di allegro. Barbiere di Siviglia è un'opera divertentissima, di cui magari parleremo, se volete, più avanti e più a ridosso dell'evento.
Assolutamente.
Ma chi è che non conosce il Barbiere di Siviglia di Rossini? È di una comicità irresistibile, ma anche di una sapienza, di un'intelligenza e di una un'intelligenza e di una ironia pungente anche. Io penso che questo sarà di grande soddisfazione, anche perché ci sono dei cantanti di primissimo livello, e questa rappresentazione il giorno dopo potrà significare che uno acquista i due spettacoli, no? E per 2 sere si
tutti e due al Frontone.
Tutte e due al Frontone.
Okay.
Poi noi gli orari ovviamente sono la sera tardi, okay, perché questi spettacoli si devono fare con le luci, le scene, okay, eccetera, non è che si possono fare sotto il sole.
Dopo mi sa che devo i biglietti dove si possono trovare.
Sì, vabbè, lo dico dopo, però intanto volevo aggiungere soltanto questo, che per la prima volta quest'anno noi questi due spettacoli li porteremo anche a Terni. Che è una grande notizia, se vorrei farvi capire, perché ricomporre una collaborazione che c'è già a livello di Amici della Lirica, ma anche sul piano delle produzioni e delle messe in scena degli spettacoli fra queste due città che voi sapete sono rivali in tutto, no?
Abbiamo visto, a partire dallo sport,
a partire dallo sport
e prossimo anno
lì ce l'hanno date, lì ce l'hanno date, adesso forse sulla della lirica possiamo dargli e li porteremo anche a Viterbo, perché questi spettacoli vengono allestiti qui, poi girano, li facciamo anche girare, cioè, abbiamo un impresario particolarmente intelligente in questo senso, Ermanno Fasano, che ha presa di famiglia tradizionale, una delle pochissime rimaste di questo livello. Prego.
No, domanda maliziosa. Tutto quel successo con il Covid, no? Quello che ha boccato un po' il mondo del teatro e dello spettacolo, hai messo un po' anche a voglia di fare le collaborazioni anche territoriali nel mondo della lirica, mondo della musica, che forse è un po' sopita fino a qualche tempo fa?
Io direi che ha creato in generale un bisogno di spettacolo, di godimento della bellezza e della vita naturalmente, ma della bellezza e del teatro dunque, un bisogno di stare in compagnia degli altri per vedere, provare insieme queste emozioni, perché questa è l'essenza dal punto di vista dello spettacolo, provare insieme le stesse emozioni. È questo che fa il cemento di una società, capito? Però ecco, le collaborazioni dipendono da altre cose, da contatti che per fortuna la nostra amministrazione comunale, il nostro assessore alla cultura si è dato da fare per questo e si è messo in contatto, abbiamo creato i presupposti, poi c'erano le conoscenze pregresse, delle collaborazioni anche pregresse, e stiamo ritornando a questo bel risultato che io credo che non possa che farci star bene, insomma, come Umbri, no?
Assolutamente. Ma quando parliamo con quando avete il peso, no? A vedervi, no? Quindi a organizzare tutto quanto, qual è stata la prima sentimento che avete provato, la prima sensazione? Allora, di felicità, no?
Cioè, allora non lo posso dire perché ancora non ci siamo rivisti.
Ok, però
ci
anche
vedremo domani sera per la prima. Per
allora ti cambio domanda.
Finora ci siamo sentiti come tutti.
Fa conto che già sei domani sera.
Sì, domani sera sarà un momento di grande festa, di entusiasmo. Di gioia, sì. Però ecco, sempre con quella prudenza che non dimentichiamo mai, perché abbiamo anche delle responsabilità tutte le volte che ci vediamo noi, tutte le volte che facciamo incontrare la
gente.
Tra l'altro vorrei dire subito che questi spettacoli saranno assolutamente tutelati da un punto di vista
della
sicurezza, ci sono i posti, saranno assegnati e così via, insomma, quindi. Poi quest'anno si aggiunge il discorso dei vaccini, io credo che ci sarà una possibilità di alloggiare più gente.
Sì, ci hanno fatto spettacoli, no?
Voi sapete che la regola è che all'aperto si possa arrivare a 1000 persone, qui non si arriverà a 1000 persone perché ovviamente il totale dei posti che ci sono 780, una cosa del genere, ma più della metà speriamo contiamo di
riempire. Vabbè, andiamo con la casa, poi ti fanno mai sua ica, ma te faccio quando ritorniamo, dai. Però a livello mondiale ti faccio, solo a livello umbo, facciamo
a livello globale.
Che canzone mettiamo?
Allora, diciamo che questa è stata una settimana dal punto di vista musicale ricca, diciamo,
di
particolari. Siamo partiti con Battiato, ci siamo soffermati sugli 80 anni di Dylan e niente, però l'altro ieri quattro ventenni sono riusciti a riportare l'Eurovision in Italia dopo 31 anni, quindi Maneskin sono riusciti a vincere con i francesi che se la sono legata, se la son legata al dito.
Notizie stasera, negativo i test antidroga fatto da Damiano,
come ai tempi di Bartali.
Come ai tempi di Bartali, i francesi queste cose non le sono.
Dopo la Coppa del Mondo,
però, dopo la Coppa del Mondo, gli abbiamo soffiato l'eroismo.
Prima di mettere la canzone a voi, io sono nato nel 2016 a Roma, gruppo musicale rock. Ricordiamo i quattro ragazzi che formano Damiano David, Vittoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Tocchio, i quattro componenti di questo gruppo musicale. Allora, a me la musica che non piace tanto, però hanno una presenza sul palcoscenico bella forte, visti oltre ad essere bravissimi nella musica rock, hanno una presenza sul palcoscenico bella. Ti trasmette una presenza forte sul palco, almeno per quel poco che sono riuscito a seguire.
E come dicevamo prima, forse è l'unica vera band rock di giovani che al momento troviamo sulla pecora, con la speranza che ce ne saranno.
Speriamo.
Delle altre.
Siamo un esempio, no?
E noi che facciamo? Mettiamo quella meno rock, forse, delle canzoni di Maneskin. Ci colleghiamo un po' al coprifuoco e quindi andiamo.
Hai 11 tornate a casa?
Torna a casa.
Tu hai 11. Buon ascolto. Dopo. Non vi sbagliate, fino alle 10
siamo stati chiusi in casa 6 mesi, almeno fino alle 11 facci stare un po' all'aria aperta, che tra l'altro stasera è pure brutto, quindi non si può neanche stare fuori.
Ma prima di tornare a parlare con Paolo e Aika, ricordiamo una cosa anche purtroppo brutta avvenuta ieri, se mi sbaglio, si è legato a funivia, come sapete, insomma, no? Che funivia Mottarone in Valbi stessa, appunto, precipitata, 13 morti purtroppo, e fra cui anche oggi un po' la storia, no? Poi le notizie, storie di fidanzati che erano andati a fare una vacanza, di genitori morti con i figli, insomma, ovviamente una vera proprietà già. E qua ci sono un po' il problema che c'è un po' nel nostro paese, no? Nel senso che si sta indagando per capire come mai questa funivia si è staccato, è uno dei figli che gira, tanti che gira la funivia, perché non è scattato il blocco, no? di sicurezza, e si pone il problema, insomma, il dibattito che riguardato anche tante altre opere purtroppo in Italia non ho avuto, cioè, di questo tipo, cioè la manutenzione, no? Ti ricordi, no? Anche per altri incidenti del passato, Ponte Giovane è un esempio, Ponte Morandi. E anche questa, si parla di un incontro che è stato fatto in questa funivia nel 2016, quindi qua parecchi anni, qualche anno fa, era stata chiusa per poi essere aperta adesso dopo il Covid. Insomma,
stanno facendo le dovute indagini, però purtroppo sono morte tante persone.
13 persone, vediamo il bilancio, e due bambini gravi coverati, piccoli coverati in ospedale.
Siamo vicini ai parenti e tutte le persone che.
E quindi godiamo questa brutta notizia venuta ieri. Sì, certo, neanche fortunati, no, il sindaco di governatore del Piemonte, cioè, abbiamo aperto da poco e aperto, è successa questa
è
tragedia.
Una brutta riapertura.
Assolutamente sì, non fortunati. Vabbè. Parliamo di cose però più aieghe,
sì,
no?
Dobbiamo anche pensare alle cose belle.
Ti faccio domanda che avevo io prima di tornare a casa dei Maneskin. Abbiamo parlato di Aika a livello nazionale, no? Andando al di fuori dei confini italiani, no? Quindi a livello globale, mondiale, se dovessi indicare te componenti di Aika importanti, te persone, te protagonisti di Aika, chi ti verrebbe in mente?
Ma intendi tra i cantanti?
Cantanti,
direttori
e cantanti, tutte e due figure. Hai valuto il palco mondiale, non più nazionale.
Veramente qui c'è l'imbarazzo della scelta. Cioè, recentemente è emersa questa bella figura di Marina Rebeka, una cantante lituana molto brava, ma anche come attrice si è vista anche in TV. Poi, vabbè, insomma, i tenori, Jonas Kaufmann, oppure, che dire, adesso guarda, in questo momento non mi vengono i nomi, ma insomma ce n'è una grande quantità, ma perché la lirica viene praticata e studiata, viene considerato un genere di elezione in tutto il mondo. Non è una cosa solo italiana, è una cosa italianissima, ma è diventato un patrimonio dell'umanità senza che l'UNESCO lo dichiarasse, perché questo è la cultura dell'umanità. È come il teatro greco, io torno sempre su questo esempio, è stato patrimonio dell'umanità, sì. naturalmente, no? Nelle letterature occidentali, ma in tutte, anche in quella mondiale, e così è stato per la lirica, ecco. Sì, questo è una cosa che non dovremmo mai dimenticare. Certo, noi facciamo la nostra lirica da pari nostro e siamo molto bravi anche, certamente. Poi il nostro modo di cantare e di recitare è inconfondibile nell'opera italiana, che non è una cosa secondaria. Però insomma tutti gli altri ci provano, dalla Cina all'Australia, sì, all'America del Sud, ovunque la fanno, quindi dovunque nascono delle stelle, dei cantanti, dei fenomeni anche musicali come direttori di primordine.
Chiudiamo le date, perché prima ho sbagliato durante la pubblicità musicale, durante la musica, scusate, che abbiamo messo. Aveva detto giugno, non è giugno, ma 26-27 luglio, giusto?
Luglio, abbiamo tutto il tempo di prepararci.
26-27 luglio?
Abbiamo tutto il tempo di prepararci. A Frontone, ci inseriamo all'interno della stagione cinematografica del Frontone, che è uno dei nostri partners e supporters, no? Che i Cinegatti da sempre che conducono questa stagione. All'interno di questa stagione loro da sempre prevedono altri spettacoli anche di carattere teatrale, e noi a suo tempo abbiamo chiesto di inserire l'opera, e l'esperimento è riuscito. Mi ricordo perché per Butterfly c'era una fila che arrivava all'arco di Corso Cavour,
e anche Tosca è stato una,
anche Tosca, no? Tutti i successi, anche perché voglio dire, noi non abbiamo contributi per queste cose, e tutto si fonda, tutto il successo consiste, è garantito dagli spettatori, dalla partecipazione degli spettatori, altrimenti ci rimettiamo, cioè ci rimette l'impresario. Questo non è possibile, naturalmente, può succedere una volta, ma non sempre. Se siamo andati avanti è perché in qualche modo c'è rientrato, anche di poco qualche volta, però c'è sempre rientrato, perché la partecipazione è stata alta. Questo è il nostro termometro. Non potremmo fare un'opera con pochi spettatori.
Esatto. Allora, prima di andare con dopo dici tu che è la canzone, ti faccio una proposta in diretta. Prossimo attività mi riporta anche qualcuno, tu ne fai parte, quindi puoi essere da pipista degli amici della musica, associazione di altre associazioni di cui fai
della lirica.
Della lirica, scusa, di cui fai parte, no, molto, sì, molto sbagliato.
Sì, io lo dico senz'altro. Ti potrei portare. Stiamo parlando, ci sono degli esperti di grandissimo livello,
okay,
per noi, attenzione, quindi quelli vi sanno rispondere molto meglio di me,
però per un'altra puntata ci facciamo questa promessa in diretta. Bene. Amici da Ica, non andiamo, siamo sbagliati, scusate. Andiamo con la canzone?
Dai, ci sentiamo i Pink Floyd un po', dai. Non muoiono mai.
Vai,
a dopo.
Eccoci qua, ragazzi, poi sentite, vediamo i nomi, il brano che hanno sentito, i Pink Floyd con
Pigs.
Grande. Allora, prima di tornare a lirica, fammi stasera prendere in giro per una sera, almeno per un anno, un attimo divaghiamo dal mondo della lirica e del teatro, perché vuoi un attimo esprime la mia soddisfazione da tifosionista, perché Inter c'è Bati sul 19° scudetto, quindi siccome ho qualche amico juventino, purtroppo non hanno sofferto fino alla fine, ma sono usciti comunque stessa sul tale, però insomma dopo 9 anni non vedere, per fortuna, no, qualche lo scudetto sulla maglia bianco e nera è stata una piccola soddisfazione, quindi ecco, quindi faccia Inter, aperti chiusi parentesi, da tifosista stasera almeno esulto,
diciamo, da tifoso del Napoli io sono in silenzio stampa,
sì, avete fatto a chi da solo, da solo, quindi
non ho più occhio stanotte,
a chi da solo, veramente da solo, peccato, perché è sicuro che Gattuso ce la faceva. Torniamo con Paolo, domanda che ti facevo prima, ti volevo fare prima di sentire la nostra carata musicale, ma Paolo Gammaccio c'ha un sogno nel cassetto?
Un sogno nel cassetto?
Legato a Ica, fa un anno, c'è. Mi piacerebbe?
No,
o fa qualche mese?
Non c'è un'opera in particolare, sì, vorrei fare un'opera che per me è straordinaria, bellissima, ed è Un ballo in maschera di Verdi, questo sì, ma ce n'ho tanti altri di sogni, c'ho la Turandot di Puccini, cioè il Don Carlo di Verdi, che è un'opera colossale, io le ho cantate pure queste qua, e vi assicuro che è stata un'emozione straordinaria, insomma, ecco.
Questa è la più difficile, cioè questa è la più difficile,
la più difficile, vabbè, Don Carlo ovviamente, perché è la più complessa, è un'opera in cui c'è l'amore, ma c'è il potere, c'è la storia, e sentimenti ovviamente collegati a tutto questo, c'è l'Inquisizione, è un'opera grandiosa, grandiosa, un affresco straordinario tratta da un dramma di Schiller, veramente Verdi riusciva a far diventare nuove, anche apparentemente più fresche, più belle, anche le opere tratte, anche i drammi dei più grandi drammaturghi del tempo, compreso Shakespeare, l'Otello pure è una cosa straordinaria, Macbeth, e questi sono tutti sogni ovviamente che abbiamo nel cassetto, ma anzi pure che qualcuno
ce ne non costa nulla, quindi infatti quindi oltre a lui, mi sembra che anche agosto fate, c'è un programma, giusto?
Sì, dunque, a luglio è praticamente la parte estiva della stagione che noi abbiamo chiamato Grande Lirica Perugia, okay, che è perfetto. L'embrione, okay, del progetto di una stagione lirica della città di Perugia.
Ok.
Va bene? E questo lo facciamo con un impresario in piena regola, con l'appoggio pieno del comune, che mette il palco, mette varie cose, eccetera, eccetera, e con una grande orchestra. Gli anni scorsi c'era l'Orchestra Sinfonica di Grosseto, che tornerà ancora, quest'anno abbiamo l'opportunità di servirci di questa bella Orchestra Sinfonica Ungherese, che il maestro Lorenzo Castellotta Skanderbeg dirige all'estero, perché lui ha vari paesi dove opera. Ma subito dopo non rimarremo con le mani in mano, perché come Coro Lirico dell'Umbria noi facciamo anche delle nostre produzioni e abbiamo un nostro repertorio che purtroppo per il momento possiamo permettere di fare soltanto con l'accompagnamento di pianoforte,
okay,
però li facciamo in forma scenica e sono coinvolgenti assolutamente nella stessa misura. Sono opere più brevi, abbiamo realizzato tutta la produzione del trittico pucciniano, per esempio, Sor Angelica, Gianni Schicchi, che è un personaggio della Divina Commedia, come sapete, e Il Tabarro, e queste sono le tre opere. Durano un'ora, quindi si possono allestire facilmente, e anche come fruizione sono facili, insomma, abbastanza facili. Poi abbiamo Cavalleria Rusticana, di cui ho parlato prima, dura poco di più. E questa è un'opera invece che è grandiosa, perché c'è una grande partecipazione del coro, sentimenti forti, violenti, morti ammazzati, c'è di tutto, insomma. Ecco. C'è Verga, il verismo, eccolo qua, insomma.
Sì, sì.
È questa. Poi abbiamo anche una riduzione, abbiamo fatto anche una riduzione dell'Elisir d'Amore.
Ah, ok.
Che è un'opera di Donizetti deliziosa, veramente deliziosa, e che portiamo in scena, l'abbiamo fatta già diverse volte in teatro, e anche in sala, anche non in forma di concerto, ma insomma queste cose noi le proporremo da agosto a vari comuni o committenti locali, possono essere pro loco, comuni, dell'Umbria, delle varie province, chiunque ne senta il bisogno e abbia la sensibilità per mettere con pochissima spesa, ovviamente, con pochissima spesa, fanno la festa. Ecco.
Il 27 luglio, prima ti avevo chiesto, prima sì, te lo chiedo, i biglietti dove si possono trovare?
Allora, per chi vuole, proprio oggi ho parlato con l'impresario che sta
definendo
la piattaforma, sta concludendo le trattative con la piattaforma con la quale si dovranno fare le prenotazioni online, perché per legge vanno fatte le prenotazioni online prima. Poi ci sarà una quota di biglietti da un certo momento in poi che si potranno acquistare prenotandoli alla cassa del cinema. Che sarà una cosa molto semplice e più facile per tutti, perché poi online c'è sempre qualche difficoltà.
Sì,
no?
Sì.
Sapete.
Ok, perfetto.
Ah, niente, mentre voi parlavate, mi sono messo alla ricerca un po' di informazioni su Antonietta Stella, perché io, una grandissima artista, tra l'altro perugina, ho trovato qualcosina e proviamo a sentire questa bellissima voce, semmai poi Paolo sotto ci racconta, ci narra un poco, ci racconta, ci riassume la Tosca.
E abbiamo trovato anche un'efficienza che qua è più alta di Perugia, che dice, sì, come si chiama?
Il Baiocco d'Oro.
Oh, ecco, perfetto.
Il Baiocco d'Oro, scusate per...
La faccio sentire un attimo.
Vai.
Questo momento, questa è un'aria celeberrima, forse la più famosa di Tosca, in cui lei a Palazzo Farnese, dove è stata chiamata perché il suo amato e amante Mario Cavaradossi, il pittore, è stato arrestato dalla polizia pontificia. Siamo nel 1800, la polizia pontificia che lo sospetta di essere un patriota della Repubblica, simpatizzante di Napoleone, che nel frattempo sembra che venga sconfitto, poi invece si scoprirà che Amarengo sta vincendo, 1800. E allora è stata chiamata a Palazzo Farnese, dove c'è il capo della polizia, il barone Scarpia, un personaggio sadico, crudele ed anche però molto attento alle femmine, innamorato, se così si può dire, di Tosca, la quale peraltro non se lo fila nemmeno, perché è un'amante appassionata di Mario Cavaradossi. Mario Cavaradossi è detenuto proprio lì, nella stanza accanto, lo stanno torturando e Scarpia la ricatta per farla prima parlare e dire il luogo dove è nascosto un fuggitivo, un patriota fuggitivo. Poi la ricatta a questo punto in un altro senso, la ricatta sessualmente, nel senso out, che vogliamo fare nel tuo Mario? Guarda che lo stanno portando alla forca. E allora lei, ecco, questo è il momento in cui crolla. E si chiede a Dio, vissi d'arte, vissi d'amore, non feci mai male ad anima viva, portai i gioielli e i ceri alla Madonna. Lei è una grande credente, una grande donna. Perché, mio Dio, me ne remuneri così? Perché me ne remuneri così? Ecco l'interrogativo. Mi metti davanti a questa scelta, così tremenda. E quindi... registrazione non era il massimo, devo dire, questo è un pezzo che sfonda
grandissima voce, però
sfonda il teatro,
sì, poi,
abbiamo conosciuto Antonietta Stella da Monteluce,
sentì la voce di Antonietta, sentì anche la tua voce, ecco. Poi contestualizzo
poi vi annuncio che per fortuna lei non cederà, perché è una donna di una fierezza straordinaria, di una dignità straordinaria, finge di cedere. Quando lui si avvicina, lei con la coda dell'occhio vede sul tavolo dove lui stava cenando un coltello, e allora quando lui si avvicina per godere finalmente di lei, lo uccide con una pugnalata mortale e poi lo guarda dall'alto in basso. Sei contento, finalmente hai avuto quello che volevi. E davanti a lui tremava tutta Roma. Il dramma si svolge a Castel Sant'Angelo.
Ah, ok, quindi è Roma. Per chi adesso, se avete ascoltato, quando si ascolta un ragazzo, no? Che per la prima volta sente questa tua contestualizzazione, questa opera, e sente parlare monolaica, domani volesse approcciarsi, no? Avvicinarsi a questo mondo, qual è un consiglio che tu daresti subito, il primo istantaneo, immediato?
Prima cosa, leggere il libretto e ascoltarsi il testo, cioè ascoltarsi il testo leggendo il libretto, magari se l'ha letto prima è meglio, e comunque ascoltare seguendo. Io, per quanto mi riguarda, la mia passione è cominciata così, con una bohème,
okay,
che non riuscivo a smettere di ascoltare, non finivo più, insomma, appena finita la rimettevo, e così, insomma.
Ok, quindi libretto è importante.
È importantissimo perché è una storia l'opera, come vi accennavo prima. È una storia che viene tradotta in un dramma, come il dramma teatrale, può essere comico, tragico, quello che volete, però c'è questo contenuto importante di una vicenda umana nella quale noi ci identifichiamo. Per questo è molto sbagliato, è molto fuorviante ascoltare soltanto le arie, perché non si capisce niente. Se non si conosce tutta l'opera, quell'aria non significa niente.
Quindi l'importanza di studiare,
assolutamente, contestualizzare.
No, prima, quando parli di Beethoven, ovviamente no, avevamo studiare è quello che si ha fra le mani,
che
si
è una parola pesante, se non vogliamo metterci
studiare, conoscere senza andare saltare nel vuoto, nel buio.
Ci ha fatto una promessa che organizzeremo una serata ad hoc dove analizzeremo pezzo per pezzo un'opera.
Assolutamente.
Potrebbe essere il Barbiere di Siviglia quando ci avvicineremo.
Decidi tu
all'evento, no?
Assolutamente.
Va benissimo, ma scegli tu, tanto sì, non ne sappiamo nulla, quindi quella che ci dai.
Però insomma, questa sperimenta è andata bene, quell'idea di farlo, assolutamente.
Sì, vi porterò, forse potrei portarvi uno dei personaggi che canterà.
Se ce la fai,
assolutamente.
Se ce la fai, ci fai un regalone, assolutamente.
Come no, vi porterò un Basilio.
Ok, poi ci mettiamo d'accordo, ma anche per appunto, ma assolutamente fissiamo come puntata da fare. Sei d'accordo?
Va benissimo, sono d'accordo.
E adesso chi sentiamo però?
E ora andiamo sul classico, ci sentiamo Vasco.
Vasco non sapeva niente penso di
non sappiamo niente, oh, Vasco si può dire, ci possiamo fare 10 puntate.
Infatti, direttamente dalla vasca, quello che
appunto. Con ciao, giusto?
Con ciao.
A dopo. Eccoci qua, ragazzi. Vasco con ciao. Vasco è sempre
d'attualità,
ci sta sempre bene.
Ci sta sempre bene, appunto.
No, Romy, questa fare una domanda faccio a te. Io ho fatta come fatta a Paolo, mi hanno detto come è stato ritornare i sentieri, no? Per preparare. È passato un anno e mezzo da quando, no? Da marzo, da quando è iniziato questa un po', sembrava questa. Questo viaggio verso il buio, no? Perché ha cambiato la vita di Tanna, di tutti, e come dicevo prima con te, parlo anche, no, pensando al teatro, anche alla società in tutte le sue componenti, dal teatro a musica, allo spettacolo, no, a vita civile, no? Appunto, quindi tutto. Qual è stato il momento che ti è rimasto impresso, che forte, che immagine che non ti scorderai di questo anno e mezzo di Covid,
diciamo Per me l'immagine del Covid è stato il Papa solo a Roma. Quella, se mi chiedi l'immagine del Covid, per me è quella l'immagine.
Beh, infatti, non come non dai. Cioè,
quella è stata un'immagine teatrale, si unisco anch'io. Straordinaria.
Sì,
sì, sì.
Una sequenza incredibile che rimarrà nella storia.
E poi perché forse bandi a musica anche del concerto. La canzone cantata da quel ragazzo a Roma, su quella terrazza, anche qua a Chitaia, è stato un altro momento toccante, insomma, che ha fatto capire quanto era difficile quel momento.
È stato un anno e mezzo duro, però qui torniamo un attimo, andiamo contro a chi diceva senza con la cultura non si mangia. La cultura ci ha salvato durante questo periodo.
Assolutamente.
COVID, perché i libri, il cinema, il teatro, la musica, l'opera, sono loro che ci hanno fatto compagnia. Io ho vissuto i primi 3 mesi di Covid da solo perché per una serie di problemi non mi potevo muovere, e sono andato avanti a libri, cinema, musica, e quel periodo è passato. Quindi dobbiamo ringraziare la cultura, veramente, se non siamo diventati matti, almeno noi.
Sei d'accordo, Paolo?
Certamente, ma pensate che cosa poteva essere o è stato comunque un secolo fa, quando c'era la spagnola, che non avevamo niente, non avevamo la radio, non avevamo la televisione, non avevamo, e la gente moriva come le mosche, i giovani fra l'altro. Cioè, quindi nella terribile disgrazia che ancora purtroppo non abbiamo finito di calcolare, che per fortuna sembra non trasformarsi in quella tempesta perfetta. Che molti temevano. Tutto sommato abbiamo avuto gli strumenti per sopravvivere, e abbiamo avuto anche i vaccini, scusate.
Assolutamente,
in tempo reale.
Se
posso rispondere anche a quella domanda che ha fatto lui, no? L'immagine.
Ah, ok.
E era tristissimo vedere questi teatri vuoti.
Che ti dava? Rabbia o
mi dava veramente tristezza il fatto la pervicacia con cui questi attori, questi operatori di teatro cercavano di rimpiazzare
maestanza, come sono chiamata anche, maestanza anche dello spettacolo.
Queste maestanze degli artisti, sono
sì, artisti, assolutamente.
E cercavano in qualche modo di sopperire a queste difficoltà rimpiazzando il teatro vero con un teatro finto. Soprattutto, scusate, vi segnalo due straordinari spettacoli del tuo concittadino Mario Martone,
sì.
Il barbiere di Siviglia e La Traviata, l'hai viste in televisione?
No.
Sono realizzati in tempo di Covid nel teatro vuoto. È una cosa meravigliosa, voi la dovete vedere.
Ma esibirsi in un teatro vuoto sia qualcosa di...
Cioè, ha un significato, no? Cioè,
poi appunto, capire, anche ha significato.
Fa capire anche che è vero quello che affermava lui, che la cultura ti sta salvando.
Sì, assolutamente, quindi veramente speriamo che durante poi anche la cultura, come in tanti altri ambiti, sia data il giusto rilievo, il giusto spazio.
Certo.
Chiudiamo prima di che volate il tempo, siamo gli ultimi minuti finali. Chiudiamo le due date di luglio, Paolo,
26
non si ricorda,
e 27 luglio. 26 e 27
Giardini del Frontone,
prima di allora, Arena del Frontone.
Arena del Frontone,
prima di allora, il 26 stesso, questa orchestra renderà omaggio, ecco, questa è una piccola chicca che vi metto, renderà omaggio a una santa che è stata beatificata a Perugia, Santa Elisabetta d'Ungheria, nel chiostro del Museo Archeologico a Perugia, nel pomeriggio del 26.
Perfetto.
L'orchestra è ungherese, la santa era ungherese, ecco le due cose, nel Borgo Bello dove si tengono gli spettacoli.
E prima di lasciarci, fammi ricordare, perché oggi abbiamo un po' stasera ricordato, no? Fatti attuali e anche appunto artisti, e oltre a aver parte di questo meraviglioso mondo, grazie a Paolo Rica, fammi ricordare che ieri a Palermo, sia Matteo ma anche molti ragazzi di Palermo, un po' tutti i ragazzi di Palermo, hanno ricordato ieri, c'è anche su Mediaset, c'è una fiction dedicata a vita di Giovanni Falcone, interpretata da Massimo Rapporto, e Ico e ringrazio chi è, una settimana fa è stata ospite qua di sabato qua da noi, Angela Romano, che mi ha dato la possibilità di parlare con i fratelli di Paolo Borsellino, con i fratelli di uno degli agenti di scorta morti in Venemeio, però ieri erano 25 anni dalla morte, ricordo, di due giudici che hanno dato la vita per noi, per la realtà, per la giustizia, per una società migliore, per la verità e per quello che si chiama società civile, società giusta, dove ci sia l'onestà, vinca la legalità, giusto?
Certo, ricordarlo ci fa capire che linea d'ombra che abbiamo attraversato.
Assolutamente.
Che tempi, che epoca incredibile che non percepivamo allora.
Assolutamente. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e vediamo anche i più di 90, 90 e più di 900, 90, più di 900 e passa persone uccise, fra politici, imprenditori, giornalisti, avvocati, magistrati, uomini di scorta, poliziotti uccisi purtroppo sotto
anche
i colpi,
bambini
bravissimo, bambini sotto i colpi, uccisi sotto i colpi della non mafia, come chiamata Bussetta, davanti a Falcone, sotto i colpi di Cosa Nostra, così era giusto chiamare come se Bussetta, quando andò a parlare con Giovanni Falcone, quindi era giusto, no, ricordare, perché ricordavano,
chiudiamo
questi due grandi personaggi, assolutamente. Paolo, è volato il tempo, ti ringraziamo.
No, grazie a voi che abbiamo fatto una bella chiacchierata. Io
un po' di tutto.
Sono sempre felice di dire, di esprimere la mia.
Abbiamo parlato di cultura a 160 gradi,
ah, certo,
sei d'accordo?
Certo. Sì, ma qui c'è tutta la cultura.
Anche quella sportiva, un accenno.
Non c'è separazione, per carità.
No, no, però grazie cuore, ci organizziamo, e poi lo sapete tramite Facebook, per un'altra puntata importante con Paolo, poi. Prossimi giorni vi,
anche con altri ospiti
assolutamente però. Importanti ultimi aggiornamenti, ricordiamo per l'ennesima volta, guardate, 26-27 luglio Arena del Fontone, giusto?
Qua a Puglia,
quindi non mancate e siate, andate non in massa però nel numero giusto presenti,
prenotatevi in tempo,
prenotatevi in tempo, questa prenotazione è veramente qua importante. Romy, grazie di cuore, ci lasciamo con che cosa?
Grazie Paolo, niente, abbiamo chiuso con Falcone e ci sentiamo in Modena dicendo
passi. Meravigliosa questa canzone.
Ok, grazie Paolo.
A presto Paolo.
Arrivederci.
Buona settimana, buon lunedì, buona settimana a tutti, ci vediamo sabato con Siamo a Frutta. Ciao ragazzi.